di Bergamo, città ricca e città modello. A Bergamo si decide di costruire il più grande ospedale pubblico dell'era Formigoni. L'opera è costosa e la consegna lavori è in ritardo di 4 anni, ma Bergamo è anche modello di un sistema dove se non sei dentro, sei fuori, e la falla si apre quando un imprenditore viene arrestato per aver versato una tangente al vicepresidente del Consiglio regionale.
La storia del nuovo ospedale comincia addirittura negli anni 90. L'avvocato Trussardi all'epoca era uno dei due consiglieri comunali che dissero no all'idea di costruire l'ospedale in quella zona sud della città.
Zona acquitrinosa, paludosa, in cui per secoli appunto non ci sono state costruzioni perché si tratta di terreno non adatto.
Anche la perizia commissionata parlava chiaro: quando piove la falda acquifera te la ritrovi sotto i piedi, a 1,5 metri dalla superficie.
E questa perizia come fu dibattuta o accolta?
Fu dibattuta in modo molto superficiale. È facile costruire anche su una palude, in Giappone hanno realizzato un aeroporto sull'oceano, ad Osaka, figuriamoci se noi non riusciamo a fare in Lombardia un ospedale sulla palude.
Ma non siamo in Giappone, l'ospedale non è ancora pronto e i costi sono impazziti. Per un progetto da 284 milioni di euro sono già 500 i milioni di soldi pubblici spesi.
Ci esce fino oggi un costo di 416.500 euro per ciascun posto letto.
Una bella cifra.
È una bella cifretta.
Una villa, direi.
Esattamente, cioè
con quei soldi.
Una villa per ciascun posto letto, insomma, ecco.
Se fosse accaduto in un'altra regione, poniamo al sud, sarebbe diventato un caso epocale, se ne sarebbe parlato, la Lega avrebbe fatto le proprie battaglie. Da noi non si può.
Quando il consigliere regionale Sola, l'unico ad aver formalizzato le dimissioni, ha chiesto i verbali dei revisori dei conti, la direzione dell'ospedale, in mano a uomini di CL, ha risposto così.
Omissis. E me li ha mandati in bianco. E quindi mi risulta un po' difficile attraverso gli omissis ipotizzare cosa possa essere stato scritto, vedete? Omissis, decisamente inutile, appunto io ho presentato ricorso al TAR, purtroppo con una stranissima sentenza mi è stato dato torto, nonostante da statuto regionale io abbia il diritto, dovere di richiedere questi atti proprio per cercare di capire cosa accade nel sistema regionale della Lombardia. Questa non è una società privata, gli uomini chiave di Regione Lombardia appartengono a Comunione e Liberazione. Io credo che l'aspetto più volgare e ributtante di questa storia è che l'appartenenza convinta sulla base di valori condivisibili anche dai non cristiani, lo dice un cattolico, che sono i valori cattolici, sia stata calpestata, prostituita da un manipolo di politici, vogliamo ancora definirli così con la P maiuscola in alcuni casi, ai noi, che ne hanno fatto bassa merce, ma considerevole dal punto di vista dei numeri, di supporto, di sostegno alla propria azione amministrativa. CL e CDO hanno ingabbiato Regione Lombardia.
Questo mega ospedale con le fondamenta sull'acqua è la grande opera di Formigoni. Ci metto la faccia, ha detto, e lo inauguro entro dicembre. Un anno fa lo apre per 2 giorni ai bergamaschi e si fa accompagnare da 2 amici di Comunione e Liberazione, il direttore generale dell'ospedale Carlo Nicora e alla sinistra del governatore Marcello Raimondi. Nelle intercettazioni lo chiamano il nano ghiacciato. Ha fatto appena in tempo a ricevere un avviso di garanzia da assessore regionale all'ambiente.
Asilo dei 2 anni, non il nido.
Quindi materna.
Asilo dei 2 anni, infanzia. Primaria, secondaria di primo grado, le medie, secondaria di secondo grado, istituto tecnico economico, liceo e liceo delle scienze applicate, liceo scientifico e liceo delle scienze applicate.
L'ultima inchiesta che sfiora i piani alti del Pirellone passa anche dall'istituto privato Iniberg di Bergamo, che esiste da 20 anni e oggi conta quasi 800 studenti. L'amministratore è Ettore Ongis, che dopo aver diretto per una dozzina di anni l'Eco di Bergamo, è tornato alla scuola di cui è uno dei fondatori.
Molti di noi venivano dall'esperienza di Comunione di Liberazione, che voleva dire un'attenzione alla persona, alla libertà della persona, che volevamo trasmettere anche ai nostri figli.
La scuola statale non ha una chiara ipotesi educativa condivisa. Invece il nostro desiderio era quello di offrire un ambito completo che interagisse con l'aspetto didattico, ma che comprendesse dentro anche l'aspetto educativo, che è fondamentale.
Per Formigoni questa è la scuola modello.
No, non la, una.
L'amico Formigoni arriva un anno fa per inaugurare le strutture sportive della scuola. Assist del presidente dell'Atalanta per Cassi e gol a porta vuota. Col solito sostegno del suo assessore Raimondi, il taglio del nastro. Poi definisce questa un'opera meravigliosa, votata l'eccellenza.
C'era il presidente della regione Lombardia, il sindaco, il presidente della provincia, gli esponenti dell'imprenditoria, gli esponenti delle professioni, dell'industria, qualcuno degli altri residenti che aveva sottoscritto il ricorso alla denuncia ha cominciato a dire sconsolato: non potremo mai avere ragione.
L'avvocato Dragoni abita di fronte alla scuola Iniber, vede abbattere gli alberi, poi l'inizio degli scavi e dei lavori per il campo da calcio e la grande palestra. Allora verifica le pratiche e con una ventina di residenti è costretto a presentare un esposto al TAR.
Subito, fin dall'inizio, ho balzato all'occhio che qualcosa non era corretto. Ed erano oltretutto dei rilievi, come dire, talmente evidenti che ci è parso quasi di sbagliare noi stessi. La DIA presentata nel 2007 era decaduta insanabilmente.
La dichiarazione di inizio attività scaduta basterebbe a rendere fuori legge i lavori. Intanto la scuola decide di allargarsi ancora e chiede una deroga al piano di governo del territorio che vieta nuove costruzioni. Non è facile perché servono i voti della giunta, della commissione e infine del consiglio.
Questi passaggi sono già stati fatti.
E come è andato il voto?
E hanno votato a favore, quindi il parere è stato rilasciato favorevolmente all'esecuzione anche di questo secondo intervento, all'unanimità.
I residenti hanno aggiunto una denuncia alla procura di Bergamo, che ha aperto un fascicolo sulla costruzione della palestra. Ma i lavori alla scuola Iniberg hanno interessato anche i PM di Milano.
Oh, è bellissimo. Regolamentare?
È regolamentare, sì.
Questa è la palestra di cui parlano i giornali, quella di, costruita dall'impresa Locatelli?
No.
Poi si era detto che la palestra...
Si sono dette tante storie. Locatelli è venuto qui, era una delle aziende che ha fatto una parte di lavori come tutti gli altri.
Sempre per quanto riguarda l'intervento...
Negli anni.
Sportivo o l'immobile in generale?
No, in generale negli anni.
Della scuola Iniberg ai PM di Milano parla l'imprenditore Locatelli, dopo essere finito in galera per una tangente da 100.000 euro data al vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Nicoli Cristiani. Locatelli avrebbe pagato per ottenere l'autorizzazione della regione a costruire una discarica di amianto. Il verbale è segretato, ma avrebbe dichiarato di aver pagato anche altri.
E mi sto occupando, ve lo dico subito, di Comunione e Liberazione.
Ma io non c'entro niente con loro.
Cioè, perché è stato anche detto che lei fosse in giro della Compagnia delle Opere.
Certo, come tanti, come altri, certo che viene preso di verde.
Esatto, lei li conosce quelli della scuola, ha fatto dei lavori per loro.
Ha fatto dei lavori.
Li conosce, basta.
Con sono clienti? Ci sono delle pagate. No, adesso io la prendo calci nel culo se non la bianca. Ti credo essere chiaro.
È comprensibile che Locatelli, dopo 2 mesi di carcere e altri 4 ai domiciliari, non voglia parlare con noi delle presunte tangenti che ha deciso di pagare per tenere in piedi il fatturato e un gruppo di 400 dipendenti. Eppure Locatelli è un imprenditore che poteva contare su un appoggio in più, quello del braccio economico di CL. La Compagnia delle Opere di Bergamo è seconda solo a quella di Milano.
La definizione... esatta, insomma, la chiedo a lei, il più possibile esatta della Compagnia delle Opere.
È un'esperienza di amicizia vera che attraverso il lavoro mette a tema anche la vita, il desiderio vero e lo scopo ultimo per cui uno fa qualcosa nella vita, compreso la propria azienda.
C'è chiaramente una rete che va in soccorso a Locatelli.
È naturale che io, essendo presidente dell'Associazione di Compagnie delle Opere, incontri molti imprenditori, tra cui Luca Locatelli, che era e resta un amico, li incontri ad esempio in relazione ai problemi che hanno con la banca, con, nella loro di condividendo un giudizio, e questo credo che sia anche una cosa, come posso dire, da cui non mi posso e non mi voglio sottrarre, insomma, una cosa anche bella, capisci?
Sì, no, lì c'erano, però c'è chiaramente un lavoro di pressione, di lobbying, e da una parte rapporti con le banche, e rapporti con la politica, Raimondi, assessore, sempre di Bergamo, sempre di Comunione e Liberazione.
Penso che non possiamo sottrarci dal rischio di incontrare le persone e di provare un rapporto vero.
Mario è giustamente un uomo del fare. Anche lui è membro della Fondazione Maddalena di Canossa, che è a capo della scuola Imiber. Possiede un'azienda che produce dispositivi medici e soprattutto è dentro al cuore economico della ricca Bergamo. L'elenco delle 2500 imprese associate alla CDO non è pubblico, ma lui si dà da fare per tutti, in nome di Don Giussani, come Luigi Brambilla, che era il suo vice, intercettato mentre imbastisce, telefonata dopo telefonata, la rete di incontri ad alto livello per Locatelli. E il pensiero corre comunque al fondatore di CL.
Io ricordo l'articolo che ci riguardò, eccetera, diceva chiaramente che vi era questa intercettazione, ma che non vi era un'intercettazione, ad esempio, dirette della mia persona o di altri rispetto a episodi o a pressioni che fossero oggetto, come posso dire, estraneo al fatto del lavoro proprio che noi facciamo in CDO. Dunque noi, da questo punto di vista, mi credi, io sono molto
sereno.
Mi sono veramente molto tranquillo.
Questa storia piena di intrecci è ancora aperta. Di certo c'è che alla fine la delibera per trasformare una cava in discarica di amianto l'imprenditore Locatelli l'aveva ottenuta. È la numero 1594, mai passata in consiglio, mai pubblicata sul bollettino ufficiale e approvata su proposta del presidente in persona.
Buonasera, sono Alberto Nerazzini. Volevo sapere se c'era il dottor Breno, ci siamo sentiti qualche giorno fa. Grazie.
Ma dobbiamo tornare anche da Breno, che si è dimesso da presidente della Compagnia delle Opere, perché ha appena subito le perquisizioni della finanza e ora pure lui è indagato. I PM sarebbero risaliti ad altri 210.000 euro in mazzette. 25.000 li avrebbe presi Breno in persona dalle mani di Locatelli. A tradirlo, un'intercettazione ambientale a bordo della macchina dell'imprenditore.
Adesso invece c'è l'intercettazione che riguarda pure Breno.
Sì, sì, ma è un'intercettazione ambientale di cui non ho veramente nulla da temere, perché la mia vita, c'è il mio rapporto con Pierluca Locatelli, come ho detto sul Corriere della Sera, un rapporto molto lungo, molto duraturo nel tempo, ed era finalizzato ogni tanto a chiedere un aiuto a fin di vita. Dunque sono veramente molto tranquillo, molto.
Ah, cioè lei ha preso dei soldi in quell'occasione? L'intercettazione ambientale ha preso i soldi, ma sono a fine bene.
Da questo punto di vista, veramente, guardo, c'ho una tranquillità che è data dal fatto che nella vita c'è la partecipazione responsabile alle cose a fine di bene, eccetera. Magari lei la sta facendo funzionare, io ho chiesto di no, ma io sono d'accordo, spesso ci sono proprio libero, ma mi creda proprio in maniera molto, molto. Sono sereno perché ho costruito opere di business, poi c'è moltissime cose.
Mi chiedo solo che cosa ha fatto con quei 25.000 euro.
Quello che ho detto adesso, c'è anche l'avvocato, c'è la mia vita, è molto più generosa di quella lì e si vedrà tutto e si capirà tutto.
Mi ha spiegato come vive, mi ha spiegato come vede il mondo, per quello le dico tutta sincerità, ci sono rimasto male quando vedo il decreto che ho scritto intercettazione ambientale Breno.
Perché le correlazioni possono essere anche improprie. Io non mi devo arrabbiare, non sono arrabbiato, esatto. Sono certo che tutto sarà chiarito. Totalmente.
Però, totalmente. Uno può benissimo raccogliere soldi, perché sono soldi in nero comunque, cioè lei dice io prendo soldi in nero per fare del bene.
Da questo punto di vista una donazione tra privati per una persona in difficoltà, per delle persone in difficoltà, eccetera, per questo semmai sarà provocato ad approfondirlo, derogando
alle leggi fiscali.
E nemmeno lei, però c'è proprio questa incertezza.
Però se uno vuole fare una donazione, si può evitare di vedersi dentro una macchina con dei soldi contanti.
Si può sempre migliorare nelle modalità nella vita, ma l'ideale per questo non viene meno. È una persona squisita, modalità squisite, grazie.
Questo non lo so, però squisito, faccio di tutto per essere una persona squisita.
Ma mi pare, se glielo dico non è per... Glielo dico, non è per
anche lei. Grazie. Grazie, arrivederci.
cazzo, ma che...
Giuseppe è rappresentato per molte persone che l'hanno conosciuto e incontrato, il portatore di una lettura della vita, della vita di fede estremamente essenziale, per questo estremamente affascinante. La fragilità della condizione umana, la fragilità dell'esperienza umana, l'esperienza del peccato, sono cose che alla fine delle fini sono molto piccole rispetto a quell'incontro. Però quest'idea che alla fine tutti quanti siamo molto fragili e possiamo fare delle cose gravi, qualche volta diventa anche una forma di autoindulgenza, quando le cose gravi le fa chi ha molto potere, e le cose gravi fatte da chi ha molto potere sono diverse dalle cose gravi fatte da uno qualsiasi.
Parole profonde e non difficili da capire. Ora, quando per 17 anni consecutivi governi una regione come la Lombardia, per forza di cose accentri su di te un enorme potere, anche perché la discrezionalità delle decisioni è vastissima. In questo caso poi il potere è esercitato in nome dei valori cristiani. Ma quando i fatti però non quadrano, si fa un po' fatica a collocare la bontà di un'intenzione dentro alla concretezza di un reato. Abbiamo visto un mega ospedale, doveva costare 284 milioni, ne è costati 500, non è ancora finito. Non si doveva costruire lì perché c'è la palude, sono andati avanti lo stesso. La regione sorveglia e finanzia e il governatore Formigoni ci ha messo la faccia. L'ha messa anche su un modello di scuola che è stato creato forse forzando le regole. Intorno un sistema dove se vuoi lavorare è meglio che entri dentro la rete chiusa di Compagnia delle Opere. Una volta che sei dentro sei assistito e supportato. I risultati non sembrerebbero eccellenti, eppure suona perfino brutale parlare di concetti terreni come libera concorrenza con chi si muove dentro un'economia di mercato in nome del voto di povertà. Stiamo parlando dei Memores Domini, la frangia più radicale di CL, quella di cui Formigoni è solo l'esponente più famoso, Perego ne fa parte ed è la stessa persona che 20 anni fa aveva costituito una rete offshore, non si capisce a beneficio di chi. Come vivono i Memores, quali regole seguono, ce lo racconta chi è passato di lì.
Dentro lì non si seguono le regole del diritto, del codice civile, del codice penale, sì anche quelle dopo, ci sono regole proprie. Le regole proprie sono proprio quelle dell'avvenimento, Cristo nella storia, prescelti tra mille, noi rappresentiamo questa cosa, per cui è più importante obbedire a questo Dio incarnato o alle leggi degli uomini? È più importante obbedire al Dio incarnato, questa è l'urgenza. Le regole sono proprio regole proprie, si fa riferimento a un mondo interno e quindi la morale non è quella
classica,
diciamo. No, è un'altra cosa.
Bruno Vergani decide di diventare un Memor Domini nel 76, a 19 anni è il novizio più giovane d'Italia. Dopo 2 anni di apprendistato entra in una casa di Memores. Oggi è un incontro raro, un ex che accetta di raccontare la sua esperienza dentro al cosiddetto gruppo adulto di CL.
La vita nella casa di Memores è molto semplice alla fine. Sono dei piccoli nuclei di 4, 5, 7, 8 persone che vivono in anonimi appartamenti o casette in provincia o in città, dove si segue la regola benedettina, che sono la liturgia delle ore, per cui la mattina ci si alza un'ora precisa, si prega insieme, un'ora di silenzio al giorno, mezz'ora della quale in ginocchio, e all'interno di questa casa la presenza di un responsabile diretto. Siccome io ero nella casa e il responsabile, priore o capocasa, era Alberto Perego, per me Alberto Perego rappresentava la presenza di Cristo stesso nella storia.
E la mattina si sveglia, ogni mattina lei aveva la possibilità di vedere Cristo.
Esatto, con la presenza di questo. Detto così sembra comico e banale, ma invece era una cosa serissima.
Cioè, più tu rispetti la gerarchia e sei obbediente, più sei
esatto
completo come cristiano, certo, diciamo.
Perché io, obbedendo ad un altro, mi emancipo dall'ego negativo, egoistico, per cui la mia realizzazione sta proprio nell'obbedienza.
La casa dei Memores la lascia una mattina di 30 anni fa, senza capire bene. Il capocasa Perego non dice nulla, l'unico che prova a convincerlo è Don Giussani, ma quella mattina Vergani non riconosce più nemmeno l'autorità del prete che lo aveva folgorato.
Don Giussani aveva le idee chiare in quel periodo, cioè il suo motto era: la casa brucia, è finito il momento di girare per le sagrestie, bisogna andare nel mondo a portare l'annuncio. E quindi la politica.
In un albergo di Milano incontriamo un altro ex Memor Domini, però Marco Palmisano è ancora organico al movimento. Lui dalla casa dei Memores se n'è andato a causa di una malattia agli occhi che gli impediva la vita di comunità. Oggi è felicemente sposato, proprio con la donna che gli ha guarito gli occhi, ma non rimpiange nulla dei suoi 20 anni vissuti da monaco laico di CM.
Ne vedete di capire cos'è la grandezza dei Memores Domini, che sono migliaia di persone, uomini e donne, manager, impiegati, dipendenti, lavoratori, operai, politici, che danno la vita a Dio nella verginità, nella povertà e nell'obbedienza. È un fenomeno straordinario, più che umano, cioè oserei dire quasi divino, perché non è spiegabile diversamente.
Ci dica lei, che lo è stato per 20 anni, sì, quali sono le solenni promesse dei Memori?
Castità, povertà e obbedienza.
E quindi un Memor le deve ovviamente,
se le sceglie, deve
coltivare mantenere quotidianamente, ma mi chiedo com'è. È possibile che un Memor sia invece eventualmente molto preoccupato da questioni finanziarie, conti in banca, conto in Svizzera?
Un conto sono i soldi privati suoi e i soldi privati di Marco Palmisano. Un conto sono i soldi delle società. Certo,
no, ma Perego va a comprare la villa, certo. Persona fisica.
Ma di Perego non so cosa dire.
Persona giuridica. Beh, un Memor, chiamiamolo il Memor X, va a comprare una villa in Sardegna.
Ma non è che devono avere meno diritti civili dei cittadini normali, Memor poverini, quindi chiunque può far parte di società nei consigli di amministrazione.
Ma certo, ma io le chiedo la solenne promessa di povertà.
Cosa c'entra? Non capisco il suo problema.
Cioè, mi compro una villa ma ci vado dentro da povero, questo è il senso, non capisco io. Cioè, no, comprare una villa non è un atto di povertà.
Ma veda, dunque, innanzitutto bisognerebbe chiarire cos'è la povertà. La povertà è un atteggiamento nei confronti dei beni che uno possiede, no?
Volevo arrivare lì, le vostre sfumature.
Vede, ma uno può avere anche il mondo intero, lei ha questa telecamera, non so io se lei è povero o no, se ne ha 3, se ne ha 4. Concetto è capire,
cioè, proprio come vivo il possesso con questa telecamera.
Sì.
Me ne fotto di questa telecamera.
Non dica questi verbi.
No, non me ne frega niente della telecamera, oppure
esatto.
Non mi tocchi la mia telecamera.
Esatto, cioè se è un atteggiamento importante.
Cioè mi prendo la villa, però dico, a me sta villa poi alla fine.
Ma non lo so, magari.
Cioè, come, no?
Il Padre Eterno dice, noi potremmo possedere il mondo intero, ma cosa ci giova se perdiamo l'anima nostra? Quindi veda.
Insomma, più importante l'anima della villa.
Ma dire.
Però intanto compriamo la villa, sono queste sfumature.
Ma uno deve pure poter andare da qualche parte, non vedo il problema. Cioè, lei parla
con la propria anima e la propria povertà.
Parla di una villa come se fosse una.
Una telecamera, penso.
Appunto.
Palmisano è anche uno dei fondatori del Movimento Popolare, il braccio politico di Don Giussani al servizio della Chiesa e della DC, che serve anche a lanciare le carriere di Formigoni e di Bottiglione. In questa vecchia foto Palmisano è quello a sinistra e al suo fianco c'è Antonio Simone.
Erano i tempi, per intenderci, del referendum sull'aborto, erano i tempi del referendum sul divorzio, erano i tempi in cui la Chiesa doveva in qualche modo in Italia tornare a mostrare un volto pubblico con l'entusiasmo di poter dire a tutto tondo, davanti al mondo, davanti alla società, siamo presenti in quanto cattolici.
La Chiesa ha bisogno di una presenza
pubblica forte
e organizzata, partitica,
no,
movimentista.
Sì.
Questo intreccio fra il mondo di Comunione e Liberazione e Berlusconi, perché lei è stato anche fra i fondatori di Forza Italia.
Sì, ho avuto la fortuna.
Cioè lei ha fondato il Movimento Popolare e poi ha fondato.
Non è che ho fondato, faccio parte del gruppo che ne ha dato vita.
È cioè uno dei cofondatori, sì, di Movimento Popolare, sì, e Forza Italia.
Sì.
Quando è convocato per la nascita del nuovo partito è già un super manager di Publitalia. Da segretario dell'amico Formigoni al Parlamento Europeo si era trasformato in segretario personale di Dell'Utri. Il suo ingresso dalla porta principale nel gruppo di Berlusconi avviene grazie alla raccomandazione di Don Giussani, perché il cavaliere Don Giusse si stimavano e amavano scambiarsi favori.
Quando Berlusconi compra il giornale si rende conto di aver bisogno di un coté di pensiero tra virgolette, di una formazione politica che lui non ha da imprenditore, da laureato.
Certo, siamo agli anni 70.
Sì, siamo a metà degli anni 70.
Seconda metà dei 70.
E quindi chiede anche questa volta aiuto a Don Giussani. Don Giussani gli segnala una serie di docenti che potrebbero fare al caso suo per fare in fretta questo, tra virgolette, corso di formazione di cui Berlusconi diceva di aver bisogno. E gli manda una serie di professori.
Chi sono i docenti?
Docenti, a memoria mia, me ne ricordo qualcuno. C'è lo stesso Formigoni, c'è lo stesso Buttiglione, c'è qualche teologo dell'Università Cattolica, c'è lo stesso Bagnoli, c'è Folloni, insomma un po' di personaggi della redazione culturale del Movimento Popolare, della Curia, dell'Università Cattolica, che Don Giussani manda presso Berlusconi, perché queste lezioni di dottrina politica, sociale ed economica potessero essere fatte all'imprenditore Berlusconi.
L'imprenditore Berlusconi non entrerà mai ufficialmente nel movimento, non è un cellino, però si rivolge a Don Giussani per avere due dritte.
Per avere due dritte, anche quattro, certo.
Pure cinque, sei, gliele dà il movimento.
E perché non dovrebbe?
A me piace un sacco questa cosa, cioè, mi immagino già all'epoca Formigoni che spiega a Berlusconi, a Confalonieri, a Dell'Utri
come
ci si muove.
Sì.
Poco prima però Palmisano mi aveva fatto anche un altro nome.
Allora succede che Piero Vagni a Milano, per 4 settimane a fila, dal venerdì alla domenica, i 5 della redazione culturale vanno a fare loro lezione a Berlusconi, a Confalonieri e a Dell'Utri. I 5 sono Scola, Bagnoli, Formigoni, Buttiglione e Folloni.
Quindi Scola, Formigoni, Buttiglione. Ma perché questa cosa non l'hanno mai raccontata? Non lo
so.
Ma i protagonisti.
Berlusconi non ha nessun vantaggio a dirlo. Gli altri farebbero la figura di quelli che dicono Scola adesso sarebbe terrorizzato da dire una cosa così. Formigoni avrebbe vanità nel dirlo, ma forse ha il pudore di non volerlo dire.
Ma se è così, quando Angelo Scola contribuiva alla formazione politica di Berlusconi, era solo il don di Comunione e Liberazione. Da un anno e mezzo, invece, è a capo della Curia di Milano e deve essere l'arcivescovo di tutti. L'imbarazzo magari glielo provoca qualcun altro.
Secondo Palmisano, ex memor, uno dei fondatori del Movimento Popolare e di Forza Italia, l'arcivescovo di Milano Scola, insieme a Buttiglione e Formigoni, avrebbero fatto formazione politica a Berlusconi. Siamo nel 79 e l'ex presidente del Consiglio compra il giornale di Montanelli, vuole diventare punto di riferimento dei moderati, e lui, che ha sempre fatto l'immobiliarista, avrebbe chiesto a Don Giussani: aiutami a stare al mondo, e Don Giussani gli avrebbe mandato i docenti a casa. Per come sono poi andate le cose, vale la pena di chiedersi se il fine giustifica sempre i mezzi, e qui sarebbe stato interessante il punto di vista dell'arcivescovo, che però ha declinato. Sì. Tornando invece alla regione Lombardia, che corre verso le elezioni, come si procede fra qualche minuto?
Troppi sorrisi, Valentino. Lei è veramente un mostro della comunicazione politica? Oppure
sono un uomo libero, sai qual è il mio problema? Che io me ne sbatto il cazzo. Per un motivo
seriamente parlando.
Registrato.
Sempre,
eh?
Registro sempre.
Non so, certo, perché non lo so.